Beer Club.
Bentornati all'appuntamento con il Serial Club, il punto di ritrovo virtuale per i fan più fan di tutte le serie televisive sparse per il mondo. Dopo la chiusura per malattia dello scorso giovedì, ritorniamo con una puntata ricchissima di contenuti, visto che in questi 15 giorni è successo praticamente di tutto. A partire dalla scoperta che il gruppo del Serial Club su Facebook è una sorta di mega loft alla New Girl, un folle ritrovo per folli telefili. Quindi se anche voi volete entrare a far parte di questo gruppo fantastico e meraviglioso, e che ovviamente saluto sempre, e vi aspettiamo ovviamente all'interno del Serial Club su Facebook. E c'è subito da fare una prima considerazione. Probabilmente gli autori statunitensi erano convinti che il 21 dicembre il mondo sarebbe sul serio finito, perché all'interno del 2012, nel corso del 2012 meglio, ci hanno propinato delle vere e proprie zozzerie, ecco, non c'è altra definizione da poter dare. Ora, una volta sopravvissuti, invece si stanno scatenando, perché in questo 2013 sono partite una marea di nuove serie che sono veramente veramente molto interessanti. Ma sento già incombere la musica francese che apre la rubrica fuori serie della nostra Alessia, a cui ovviamente lascio subito la palla.
Ciao, sono Alessia e sono una teledipendente, ma questo, cari amici del Serial Club, voi lo sapevate già. Devo ammettere che fino a qualche anno fa ero convinta di essere una delle poche, ed ero anche quasi convinta di aver qualcosa di sbagliato. Diciamolo, non è del tutto normale lavorare 8 ore al giorno e divorarsi oltre 30 serie TV a stagione. Poi il Serial Club, i diversi forum, i gruppi di discussione mi hanno fatto capire che questa community è più grande e più ampia di quanto io pensassi. Insomma, se sono matta io, sono matte perlomeno altre 300 persone giù di me. E in questo mal comune mezzo gaudio a me un po' piace crogiolarmi. Ma quando si capisce se si è davvero un addicted? Ecco, la puntata di oggi parlerà proprio questo, dei requisiti per aiutarci a capire se anche voi fate parte di questo folle gruppo da rinchiudere. Il primo requisito è: se ti piace una serie TV, la difendi con i denti e con le unghie. E non importa quante falle la trama di questa serie TV possa avere, provi in tutti i modi, ma davvero in tutti i modi, a trovare una spiegazione logica o illogica che sia per supportare la tua tesi. Con Fringe siamo più o meno impazziti, le motivazioni che abbiamo trovato per spiegare l'inspiegabile sono davvero da manuale. Il fenomeno Lost lo dimostra ancora una volta, l'affezione va prima di tutto, prima anche di quelle falle, di quei buchi all'interno della trama, perché per quanto ci è piaciuto non possiamo negare che ci sia, però va bene, li giustifichiamo. Con The Following abbiamo appena iniziato, ma mi pare che siamo sulla buona strada. Secondo requisito: appena vedi una puntata senti bisogno di parlarne, senti bisogno di leggere i commenti di qualcun altro e di condividere le tue impressioni. Se lo fate, ragazzi, siete anche voi degli addicti. Terzo requisito: hai paura degli scantinati, dei parcheggi di notte, dei vicoli stretti e bui. A forza di vedere crime e procedura poliziesco sei convinto di trovare un cadavere in ogni angolo. Dovete sapere che qui in Olanda in questo periodo ci sono i canali ghiacciati. Ieri sono uscita per fare una passeggiata e vedo qualcosa di grosso nero fuoriuscire dal canale, intrappolato nel ghiaccio. Il mio primo pensiero è stato: oh god, un corpo avvolto in un sacco nero. Inutile dire che poi era la gomma di una macchina. Quarto requisito: ogni volta che entri in un ospedale scruti il comportamento di medici e infermieri, guardi se si scambiano delle occhiate complici, se si sfiorano la mano. Sappiamo benissimo che gli ospedali sono il luogo perfetto dell'inciuccio, Grey's Anatomy, Docet, e noi questi inciucci li vogliamo vedere. Quinto requisito: vai in depressione per la fine di una serie. È stato provato, è vero, la fine di una serie TV può causare quella stessa depressione che causa la rottura di un rapporto amoroso, e se l'avete provato, ragazzi, nel gruppo dei fanatici ci siete dentro anche voi. Sesto, settimo motivo, mi sa che mi sono persa con questa lista, però non importa, quando vedi una puntata, una qualsiasi puntata, sei sempre a dire: ma io questo attore dove l'ho già visto? Gli intrallazzi in seriali sono infiniti, quindi se segui tante serie TV, da qualche parte li avete già visti di sicuro. Motivo ulteriore: hai un'agenda elettronica o cartacea che sia, dove segni tutte le serie che stai seguendo. Io personalmente amo la carta, la mia bella agendina, dove divido, ho il mio schemino con i giorni della settimana, le serie divise per giorno a seconda dell'uscita americana, e tutte le serie hanno indicato sia il numero di stagione che il numero di puntata. Appena guardo una puntata faccio una X sul numero corrispettivo, lo so, mi fa sentire super nerd farlo, però è la verità, lo ammetto. Infine, se amate viaggiare, Ma vi spaventano 15 giorni, una settimana o quello che sia senza serie TV, siete sicuramente dei dipendenti. A maggio, ad esempio, vado in Namibia, ho appena prenotato il viaggio, sono felicissima, per 15 giorni senza guardare neanche una serie, sarà dura. Però non è colpa mia, se non l'avete ancora capito, le serie TV sono una droga, creano sul serio dipendenza. Se siete ancora in tempo, datevela gamba. Alla prossima settimana.
Bentrovati all'Angolo Revival di Serial Club. Io come sempre sono Martina e anche oggi continuiamo il nostro viaggio nelle serie TV che hanno fatto epoca. In questa puntata parleremo di una serie che ha avuto vita breve, ma che ha contribuito sicuramente a lanciare uno degli attori più famosi di Hollywood. Lui è Robin Williams e la serie è Mork e Mindy. Mork e Mindy più o meno la conoscete tutti, almeno i più anzianotti come me. È una sitcom con elementi fantascientifici che è stata prodotta per la BBC, ABC, e è andata in onda fra il 78 e il 1982. In Italia ovviamente è arrivata con un anno di ritardo ed è approdata su Rai 2 nel 79. I protagonisti chi sono? Sono Mindy McConnell, una graziosa ragazzotta della periferia americana, e Mork, interpretato appunto da Robin Williams, un alieno umanoide arrivato sulla Terra dal pianeta Ork sulla sua astronave a forma di uovo con l'intento di studiare la razza umana. Cosa si può dire su questa serie? Beh, innanzitutto che nasce come uno spin-off di Happy Days. E un allora sconosciuto Robin Williams non ha avuto assolutamente difficoltà ad ottenere il ruolo di protagonista. Infatti il casting ammaliò all'istante il produttore Gary Marshall. E quando quest'ultimo gli chiese di sedersi prima di iniziare il provino, Robin cosa fece? Beh, si sedette sì, però a testa in giù sulla sedia. Questo ovviamente bastò a Marshall per scritturarlo al volo. Beh, ovviamente è stato un gesto tipico di Robin Williams, anche se poi... Tempo dopo, il produttore Marshall dichiarò che aveva scritturato Williams non solo per le sue doti, ma anche perché, ahimè, era stato l'unico attore a presentarsi per quel ruolo. Altre curiosità? Beh, la serie è ambientata a Boulder, Colorado, e da allora il luogo dove sono state girate le scene è uno dei più visitati di quello stato americano. Ma la serie da dove è nata? È nata dal figlio del produttore Marshall, che era rimasto affascinato dagli alieni. Bene, purtroppo anche per oggi il nostro tempo è finito. Io vi saluto, vi abbraccio e ci sentiamo la prossima settimana.
Come detto in precedenza, sono tantissime le serie che sono partite in questo inizio del 2013 e soprattutto in questi ultimi 15 giorni. Ne abbiamo già parlato tanto sia nel gruppo del Serial Club sia tramite l'hashtag su Twitter e quindi non bisogna far altro che rompere gli indugi e partire subito con alcune breve considerazioni, analisi, voti, giudizi e chi più ne ha più ne metta su queste serie che sono partite in questo anno o comunque ho scoperto in quest'ultimo periodo. Per la prima scoperta il viaggio è abbastanza breve, infatti ci sposteremo sulle Alpi francesi dove è ambientato Le Revenant, l'ho detta anche alla francese. Inizialmente ero un po' attanagliato dai dubbi, lo dico subito, perché il francese non è una lingua che io amo molto, anzi è un po' l'esatto opposto e anche all'interno del Serial Club un po' visto che le remore erano un po' per tutti le stesse. Soprattutto non pensavo di essere in grado di sopportare un'ora di un telefilm parlato in quella lingua, quindi di Savant, Rien, eccetera, eccetera. Per fortuna però ho superato tutte queste mie remore e mi sono trovato davanti a un ottimo prodotto, un racconto che procede lento come nella più classica delle traduzioni da noir francese, ma anche un po' quelle atmosfere che sono tipiche di certi film anche italiani, per esempio ricorda molto sia a me ma anche a una, un'altra persona virtualmente con cui ho interagito, La ragazza del lago, il film con Tony Servillo di qualche anno fa. In questo paesino di montagna in cui è ambientato Le Revenant, costruito vicino ad una diga che tempo addietro questa diga aveva fatto, aveva ceduto, e quindi il paese era stato totalmente allagato, i morti iniziano a tornare non sotto forma di zombie, quindi nella più classica delle forme horror, ma come in carne ed ossa, come se fossero effettivamente vivi e non ricordandosi come erano morti o che cosa avevano fatto nel periodo in cui non erano stati in vita, hanno iniziato a tornare, quindi sconvolgendo le vite delle persone che sono vive. La prima stagione non ha risolto tutti i dubbi e i misteri che ha messo durante le puntate, e ci ha lasciato con un classico cliffhanger all'americana, per dirla. Americani che tra l'altro hanno già acquistato la serie, perché quando si vede un buon prodotto subito lo fanno proprio per farne un remake, e contemporaneamente, sfruttando nel filone, ABC ha annunciato tra i pilot in produzione per la prossima stagione una serie che molto si avvicina all'idea di La Revenant. L'altra serie ci fa spostare invece in Inghilterra, per parlare di Utopia, una serie che è ancora in corso, è andata giusto in onda l'altro giorno la quarta puntata, ed è una serie molto particolare, di difficile anche identificazione, perché c'è un po' di tutto: ci stanno le spie, ci sta un funzionario del ministero, un vaccino segreto, i russi, un fumetto che anticipa le cose che poi succederanno nel mondo, una serie di fanatici di questo fumetto che cercano il nuovo manoscritto, un branco dei servizi segreti nato durante la Guerra Fredda che serve a coprire tutte queste manifatte, che ha ramificazioni ovunque, che può sconvolgere, insomma succede di tutto, il tutto condito da un'atmosfera ironica, surreale, tipicamente inglese, tipicamente britannica, ma anche da dei colori che avvicinano molto e che ricordano molto le atmosfere del fumetto, le atmosfere fumettistiche. Spostiamoci però rapidamente, visto che il tempo non è tantissimo e le cose di cui parlare sono tante, negli Stati Uniti, dove tralasciando la partenza super flop di Do No Harm, che ha fatto il record negativo di rating per un canale generalista, veniamo al capolavoro secondo me di questo inizio di stagione, che è House of Cards. House of Cards è la prima serie prodotta da Netflix, che è un sito che si occupa di videonoleggio, diciamo di storage virtuale di prodotti televisivi e cinematografici, che ha deciso di produrre per la prima volta un proprio prodotto, una serie autonoma che è stata messa a disposizione degli utenti di Netflix, che purtroppo non è accessibile dall'Italia interamente, quindi le 13 puntate sono tutte a disposizione, prodotta da David Fincher, che ha curato anche la regia dei primi due episodi, presenta un superlativo Kevin Spacey, una bravissima Robin Wright e una Kate Mara pronta a soddisfare le esigenze dei maschietti. È un remake di una serie inglese ambientata nei meandri della politica, del potere, vista anche proprio con nei meccanismi di controllo, di uso di questo potere per ottenere soddisfazioni personali. Kevin Spacey voleva diventare segretario di Stato, aveva lavorato come mastino del Congresso, come lui ci dice guardando in camera, che è una delle caratteristiche della serie, e in realtà viene trombato dagli stessi che lui aveva messo in posizioni di rilievo e che l'avrebbero dovuto aiutare, e che invece gli voltano le spalle, e quindi lui è pronto a dare la sua vendetta, aiutato anche da questa giornalista blogger Kate Mara, che fa, diciamo, che riceve tramite lui delle notizie fresche dall'interno. Vedremo come è andata avanti, perché io ho visto personalmente solo il pilot. Non c'è molto tempo e avrei voluto parlare anche di un'altra bella serie come The Americans, e di una serie che un po' divide come Zero Hour, ma probabilmente lo faremo nella prossima puntata. Nel frattempo io vi saluto e buone serie a tutti.